Benvenuti cari amici ascoltatori, io sono Nico.
E io sono Lori. Trasmettiamo da Radio IC1 Sesto, in questa rubrica La tecnologia al servizio dell'uomo. Siamo assieme al dirigente Massimo Moretti, che ci racconterà di come è nata la sua ditta chiamata WASP. Buon ascolto.
Ragazzi, se non mi conoscono, io sono Massimo. Vi posso dare alcuni pensieri di riferimento che noi abbiamo per guidare anche il nostro modo di progettare e di fare. Il primo, i piccoli, sottili pensieri prendono forma depositandosi. Sembra una frase, diciamo, abbastanza semplice. In realtà è veramente fondamentale. Cioè, le cose prenderanno forma a seconda di come pensiamo. La prima fase per fare qualsiasi cosa è cominciare a pensare in quella direzione. Poi le cose, la materia poi si trasforma, quindi occorre una sorta di fede in questo senso, cioè crediamoci, se noi pensiamo in una certa maniera le cose cambieranno, le cose prenderanno forma. E questa è la cosa della fabbricazione digitale, e quando dice che piccoli sottili pensieri prendono forma depositandosi, in realtà sta parlando come di una stampante 3D. Ogni strato, ogni momento mettiamo piccolo tassello, quindi un centimetro, un millimetro, proprio una piccola quantità di materiale, però strato dopo strato appare una forma, quindi è importante già depositare, avere delle chiare forme mentali se vogliamo che la fabbricazione digitale ci aiuti. Poi un'altra frase l'abbiamo presa invece dal maestro Yoda di Guerre Stellari, che forse lo conoscete, che dice: fare o non fare, non c'è provare. Il nostro è un approccio del fare. Tante volte la teoria noi la cerchiamo dopo per confermare la pratica, cioè noi ci serve una cosa, un sapere in elettronica, in meccanica, in modellazione 3D. Qui bisogna fare, ecco, ed è molto moderno questo approccio, bisogna fare subito le cose. Vi lascio a voi per le domande.
Ok, allora inizio io con la domanda: da ragazzo che cosa sognava di fare nel mondo lavorativo?
Allora, da ragazzo io mi ricordo che una delle cose che mi ha sempre più divertito era progettare delle cose, immaginarmi delle cose da fare, anche dei progetti più grandi di me, francamente. Il primo progetto che mi ricordo era, volevo fare un sommergibile, perché abitavo vicino alle buche della Fornace di Fruges, quindi lì nella zona che forse voi conoscete, no? Le buche della Fornace, Fruges, c'era una cava di terra, e io lì volevo fare un sommergibile per andare dentro quelle buche, perché non si poteva andare, quindi non potevo andarci. E quindi mi ricordo che subito dopo però ci provavo, andavo a prendere il legno e poi dopo cominciavo ad andare a cercare come si facevano a fare i sommergibili in biblioteca. Quindi ho sempre avuto, diciamo, questa voglia di fare, ecco. Anche un po', decisamente sopravvalutando. Senso che cercavo di fare delle cose che non ero in grado di fare, poi chiaramente dopo tanti fallimenti, però una delle cose più divertenti per me è sempre stata quella di anche stare a letto e pensare: faccio così, prendo quello, monto questo, dica Trump per non far entrare l'acqua. E era sempre una progettazione mentale continua, perché è sempre stata la mia passione, insomma, quello che adesso si chiama smanettone, anzi una volta si chiamava smanettone, adesso si chiama maker, che è un po' più inglese, un po' più internazionale. Ecco, questo è, diciamo, un po' nel mio DNA, ma penso nel DNA di tanti di noi qui nella nostra zona, siamo in tanti a essere maker o smanettoni. Ecco. Io ho sempre sognato questo.
Io sono Luca e la mia domanda è: da cosa è scaturita l'idea di far nascere questa azienda?
Questa qui è un'azienda che nasce da una crisi di mezza età, ragazzi. Diciamo che io sono arrivato fino a 50 anni a fare il maker, lo smanettone, oppure l'inventore di professione, con fortune alterne. Francamente non è un lavoro facile, è un lavoro difficile, perché non hai mai nessuna certezza e non sai mai se saprai inventare qualcosa che ti permetterà poi di vivere o di dare un po' di sicurezza alla tua famiglia. E quindi è un lavoro molto impegnativo, però francamente non avrei potuto fare diverso, perché ogni altra cosa per me era insoddisfacente. Quindi io mi sono trovato a fare questo lavoro fino a 50 anni con fortune alterne, come vi ho detto, però io a quell'età ho cominciato a sentire una sorta di peso di dire ok, adesso devo inventare un altro progetto, un altro prodotto che vivrà un paio d'anni, poi di nuovo cadrà e poi dovrò inventarmi un altro progetto, un altro prodotto per guadagnarmi uno stipendio, per poter vivere. E francamente sentivo forte questo peso e quindi mi sono detto ma io potrei fare qualcosa che ha un senso più grande per me, che non sia solo farmi lo stipendio. Ecco, allora a quel momento, in quel periodo, ho incontrato un tema strano durante una conferenza di architetti che mi avevano invitato perché avevo fatto una macchina particolare per profumare gli ambienti con gli oli essenziali, e mi sono trovato in questa conferenza che raccontavano come uno dei problemi del futuro dell'umanità sarebbe stato la casa. Cioè nei prossimi 30 anni serviranno la casa, le case per 3 miliardi di persone. Provate a immaginare che numero è. Attualmente servono case per 3 miliardi di persone che non hanno la capacità economica che abbiamo noi. Stiamo parlando di più o meno, possono spendere queste persone 300 euro per la casa. Quindi ci sono nei prossimi 30 anni da costruire case per 6 miliardi di persone. E quindi è un tema mondiale. E io a quell'età, visto che mi sono sempre un po' sopravvalutato, come vi ho detto ma io cosa potrei fare? Nel senso, potrei affrontare il tema senza pensare di risolvere il problema di 6 miliardi di persone, perché non mi sopravvaluto fino a quel punto, ecco. Però mi sono posto il tema di dire ma io potrei sviluppare un processo, visto che mi piace tanto sviluppare processi. E da allora ho cominciato, come facevo da bambino, invece di pensare come fare a fare il sommergibile per le buche della fornace, ho cominciato a pensare come avrei potuto fare a risolvere, a costruire case a basso costo e a basso impatto. E quindi, mentre pensavo a tutto ciò, un giorno entrando in macchina ho visto una Vespa vasaia che faceva il nido nella mia macchina. Non so se avete mai notato quelle vespette che fanno le casette di terra. E io quando ho visto la Vespa ho detto ma questa è furbissima, lei prende la terra, si fa la casa, dovremmo fare così anche noi uomini, no? Quindi ho pensato però per farlo dovrei fare una macchina come una Vespa gigante. E questa idea mi è rimasta nella mente. Dopo qualche anno ho incontrato un gruppo di ragazzi un po' più grandi di voi, ma che erano appena finita la scuola, quindi avevano finito l'università di design, che erano venuti da me, siccome io avevo già costruito una stampante 3D, a dirmi che volevano costruire una stampante 3D. Erano 7 ragazzi. Gli ho detto ragazzi, facciamo così, facciamo una stampante 3D per tutti, io finanzio per avere una stampante 3D per tutti, però voi mi aiutate a portare avanti questo progetto di costruire una stampante 3D che possa fare le case. E loro chiaramente, giovani con voglia di fare, hanno detto ah, bene, ci stiamo. E così è nato WASP, così è nato il progetto. Quindi una forma di egoismo 4.0, nel senso che ne avevo bisogno io di dare un senso alla mia vita, di dire ok, voglio fare qualcosa che abbia un'utilità, che non è solo domani e domani e domani, ma un progetto a lunga scadenza. E la sorpresa, e la voglio condividere con voi, è che è stato il progetto che ha dato anche più guadagno di tutti gli altri. Quindi tutti gli altri progetti entro un anno o due finivano. Questo progetto invece continua a crescere. È una bella scoperta per un imprenditore che ha sempre lottato per, come tutti, per farsi lo stipendio e per portare avanti la sua azienda, scoprire che spostando l'asticella molto più in alto e puntando all'impossibile, in realtà l'azienda cresce 10 volte di più di prima. Mi piacerebbe che voi poteste ricordarvela nel futuro. Mirate in alto, avete tutte le energie e la possibilità di farlo. Tra l'altro io non sono neanche ingegnere, sono un perito elettronico che ha studiato a Lugo, all'Ipsia, quindi sono della vostra terra e della vostra cultura, della nostra. Quindi mi piace definirmi smanettone, perché alla fine sono uno che gli piace fare le cose, però mi trovo realmente a condividere la nostra ricerca con centri di ricerca di tutto il mondo e quindi questo non è che mi riempie di orgoglio, ma mi riempie di speranza. Voglio dire, non importa chi sei, potresti essere anche un contadino introsperto come sono io quando vado in giro per il mondo, ma se c'hai il cuore non te lo può togliere nessuno, se c'hai un progetto che punta lontano non te lo può togliere nessuno e tutti te lo riconoscono, però ci vuole umiltà, impegno, lavoro, dedizione, non scoraggiarsi mai, picchiare sempre lì, ecco, queste cose però le possiamo avere tutti.
Allora, perché la ditta si chiama WASP e cosa significa?
Allora, WASP è stata l'idea dei ragazzi quando praticamente gli ho raccontato l'idea di una stampante 3D gigante che mi era venuta vedendo una Vespa Vasai, e allora loro hanno detto, ma si chiamerà WASP allora, ho detto ok, e quindi è nata WASP per quello. Poi abbiamo passato i giorni a giocare cercando di dargli un senso, perché dovete immaginarvi che adesso è un'azienda, non dico importante, ma diciamo che ha una sua storia già, però a quell'epoca eravamo 6 o 7 studenti neolaureati con un artigiano di una certa esperienza che volevano fare un progetto inverosimile, cioè stampare le case, era una cosa che nessuno al mondo o in pochi nel mondo cominciavano a pensare, quindi ci stavamo quasi prendendo in giro, no? Si chiamerà WASP come Vespa, e poi abbiamo cominciato a fare degli acronimi, WASP, World, Mondo, World, Advanced, Tecnologie Avanzate, P, Project, poi la S non sapevamo bene che significato dargli, cioè, ci abbiamo messo almeno 15 giorni a trovare un significato, alla fine Saving, salvare, poi dopo abbiamo capito che voleva dire anche risparmiare, ma non sapevamo neanche noi. Alla fine l'acronimo è diventato Tecnologie Avanzate per aiutare il pianeta, per aiutare il mondo, questo è diventato il nostro acronimo. Francamente tutte le volte che ce lo dicevamo ci mettevamo a ridere, perché noi siamo qui appunto che vogliamo sviluppare tecnologie avanzate per aiutare il pianeta, quindi ci facevamo delle belle risate. Però poi quella frase che vi ho detto prima, piccoli sottili pensieri prendono forma depositandosi, ha cominciato a agire, perché poi da lì tante volte ci siamo ricordati di quella frase, non siamo qui a fare, noi sviluppiamo tecnologie avanzate utili al bene collettivo, questa è la nostra missione aziendale. Poi dopo abbiamo cercato anche dei significati per cercare di starci dentro, perché la frase è troppo grande per dei maker di campagna come noi, però ci sono anche delle basi filosofiche. Vi voglio raccontare questa frase di un filosofo del 1300, si chiama Meister Eckhart, è un monaco tedesco che ha postulato questo pensiero: ciò che hai fatto e ciò che avresti voluto fare di fronte a Dio hanno lo stesso valore. È una frase molto importante, non importa cosa riesci a fare, importa cosa vuoi fare, qual è la tua motivazione, qual è la tua intenzione. Quindi noi questa intenzione cerchiamo di tenerla viva, consapevoli che siamo inadeguati, siamo piccoli, siamo ridicoli di fronte a un tema come abbiamo detto, 6 miliardi di persone, dare una casa a 6 miliardi di persone, potremmo noi 4 smanettoni di campagna farlo? Non importa, l'importante è che noi vogliamo farlo, l'importante è che l'azienda abbia questo cuore e che noi ci ricordiamo di tenerlo vivo, non solo a parole, noi vogliamo farlo veramente. Ecco, quindi questo approccio WASP, noi vogliamo sviluppare tecnologie utili al bene collettivo, questa è l'intenzione del progetto, del gruppo, siamo inadeguati, siamo piccoli, siamo ridicoli, però lo vogliamo fare e quindi questo non ce lo può togliere nessuno, è una realtà, e quindi WASP ha questo significato.
Perché ha preso l'idea dell'alveare per fare le case?
Cosa l'ha spinto a fare le case?
In quel periodo stavo pensando di costruire una stampante 3D e non avevo ancora pensato al materiale, e questa Vespa è stata a tutti gli effetti una maestra. Io sono stato un'oretta in macchina ad aspettare che lei arrivasse per mettere il materiale e capire come faceva, ed è incredibile la mole di informazioni che aveva quel piccolo insetto. Arrivava, posizionava il materiale in una maniera tale da farlo evaporare, far evaporare l'acqua. Quindi lei prendeva della terra che non aveva forma e poi lei metteva un'informazione nella terra, dandogli una forma giusta per far evaporare l'acqua e per fare aderire i pezzi. Io dicevo, ma come potrei farlo con una macchina? Grande senso di piccolezza. Lei dove aveva tutte quelle informazioni? Chi gliel'aveva insegnato? Dove era il file? Dove erano i bit? Cioè, era una cosa incredibile la capacità di dar forma alla materia che c'era in quel piccolo insetto. Quindi è stato a tutti gli effetti il nostro guru, il nostro maestro. Noi abbiamo imitato la Vespa Vasaia anche nel modo di depositare la materia. Non è facile dar forma a una cosa con la terra. Se la metti troppo in fretta, la terra poi collassa. Quindi devi anche trovare la terra della giusta consistenza e metterla nella maniera giusta. Quindi la Vespa Vasaia è stata veramente la nostra, diciamo, la nostra guida tecnologica. E poi è anche un approccio quasi economico, se ci pensate. Nel senso che la Vespa Vasaia prende quello che trova sul posto, il materiale più semplice. Non è che va a cercare cemento, non si fa il problema. Lei trova quello che c'è disponibile adesso, subito vicino. E quindi è diverso dall'approccio industriale cubano, diciamo, che vuole preparare una materia speciale perché deve durare all'infinito per casa. No, la casa non è importante che duri all'infinito, è importante che duri quello che mi serve. Quindi piuttosto uso un materiale a basso impatto che posso anche tritare, ributtare e farlo tornare ad essere terra, perché noi abbiamo la forma mentale che la nostra casa deve durare 100, 200, 300 anni. Ma non è detto che sia la realtà. Ho una casa che mi dura 100 anni, ma devo passare tutta la vita a pagare debiti per averla. Quella casa non è un servizio, quella casa è un debito. Quindi è una forma mentale che non è detto che sia la migliore. È più furba la Vespa Vasaia che si fa la casetta con quel che trova lì anche tutti gli anni. Allora pensiamola in un'ottica di fabbricazione digitale. Abbiamo una macchina che ci permette di fare una casa a basso impatto, che può essere anche distrutta e restituita alla terra senza impatto. Ha un costo che tende a zero perché è fatta di terra, di sole, di acqua e di pensiero, e lo fa una macchina. È chiaro che comincia a essere un'altra visione di sviluppo e di costruire. Quindi la casa, che valore ha una casa che può essere fatta spingendo un bottone? Cambia tutto. A quel punto il valore non deve impattare, deve essere a disponibilità di tutti, deve essere facile da costruire e da replicare, in modo che questo progetto possa essere esportato nel mondo. Ecco come, diciamo, l'approccio della Vespa Vasaia ancora una volta ci sta insegnando anche a livello quasi di visione filosofica. Noi abbiamo una mentalità molto ferma delle cose, vogliamo fare delle cose definitive. In realtà in natura non c'è niente di definitivo, tutto cambia, noi dobbiamo essere molto più fluidi, più Vespa Vasaia, ecco.
Allora, chi è che l'ha aiutata e supportata durante la realizzazione di questo progetto?
Ah, tutti quanti i ragazzi, tutti i collaboratori, tutti noi. Francamente devo dire che all'inizio del progetto ho avuto anche l'idea strana di andare in banca a chiedere aiuto. Io sono andato dal direttore della banca e gli ho detto, vero che facevo un progetto, guarda, vorrei sviluppare una stampante per fare case, mi vorrebbero un po' di soldi, la banca potrebbe darmi un aiuto, sì, un po' di credito me lo poteva dare, diciamo chiaramente con adeguate garanzie, però praticamente si sono messi a ridere, perché l'idea era troppo balzante. Diciamo, a livello di istituzioni o anche a livello di istituti di credito, niente, non abbiamo mai avuto aiuti. Ultimamente abbiamo avuto invece dei crediti d'imposta, perché noi abbiamo cominciato a seguire una certa filosofia, cioè per noi la ricchezza è il sapere, sapere le cose, è il nuovo petrolio, è il sapere fare, è il sapere costruire, è il sapere modellare, è il sapere di elettronica, è il sapere di meccanica, è il sapere di automazione. Tendenzialmente noi investiamo quasi tutto in innovazione. Quindi quando abbiamo un po' di soldi assumiamo dei giovani che facciano cose. Tendenzialmente questo è diventato interessante perché quando investi in ricerca non ti danno dei soldi, ma quello che investi in ricerca non ti fanno pagare sopra le tasse. E quindi questo aiuta l'azienda. Mi sono trovato diverse volte ad avere degli utili e a riconfermare che la strategia migliore è spendere tutto in ricerca, sviluppo e innovazione. Anzi, voglio dire un'altra cosa, abbiamo abolito la parola ricerca, ogni tanto ci cascano ancora. La ricerca non la facciamo, noi facciamo la scoperta, perché io dico sempre, ragazzi, non dobbiamo dire facciamo ricerca, se la può permettere qualcuno che ha, noi dobbiamo scoprire le cose, dobbiamo trovare dei processi, entro 6 mesi dobbiamo vendere le cose, se no non andiamo avanti. E noi facciamo la ricoperta di sviluppo e dedichiamo gli utili dell'azienda. Le volte che c'è il fuoco puoi buttare su della legna, perché c'è il fuoco sotto, quindi vogliamo infuocare tutto, nel senso di dire adesso ci stiamo dedicando a nuovi campi, stiamo facendo sistemi di coltivazione verticale, stiamo progettando case per le api, perché chi ha detto che dobbiamo fare le case solo per gli uomini? Possiamo progettare anche per un'ape, possiamo dire qual è l'arnia migliore per un'ape, come vorrebbe una casa un'ape, non solo per fargli fare il miele, ma per farla stare bene, perché se lei starà bene, ecco che...
Mi scusi, la ditta sta fabbricando arnie?
Sì, noi adesso stiamo progettando delle arnie stampate 3D.
Ma io ci tengo in particolare perché io allevo le api con mia mamma, quindi mi terrò informato.
No, ma cominci a progettarne una te. Come dovrebbe essere la casa dell'ape?
Allora, potrei pensare, mi piace la sua idea.
Allora te adesso devi trovare qual è la casa ideale per aiutare un'ape a essere felice. Dopo la stampiamo.
Mi piace.
Ok, anche a me. Dobbiamo metterci al servizio di qualsiasi cosa ci sta attorno. Se possiamo star bene, chi ci sta attorno? Stiamo bene anche noi, è una forma di egoismo, però funziona. Cioè, se non ci sono le api va tutto male. Se noi facciamo qualcosa di buono per le api, avremo anche, sai quanti sono gli apicoltori al mondo? Quindi avremo anche un mercato, quindi avremo anche un lavoro, avremo anche un'economia. Le api staranno bene e avremo anche più miele. I soldi sono un risultato, l'azienda sono un risultato della visione del progetto. Il progetto deve essere di servizio, fare cose che sono utili. Di conseguenza arriverà tutto il resto.
Termina qui questa puntata. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Alla prossima!